Ave Maria, un caro saluto da Andrea Paleari, bentrovati per un nuovo appuntamento con Meraviglie d'Italia qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Noi andiamo a proseguire quello che è il nostro viaggio attraverso luoghi di culto, di fede, di spiritualità e di religione che testimoniano la presenza di Maria, Vergine Santissima, e ovviamente non solo, ma proprio andiamo a scoprire quelli che sono i luoghi dove l'adorazione è veramente qualcosa di straordinario. Devo dire che in queste settimane in molti ci hanno chiesto di ritornare in Piemonte e di occuparci, ecco, di quello che è un altro monumento molto importante che è stato dedicato da un sovrano appunto alla Vergine Maria. Sto parlando della Basilica di Superga. Chi ci segue dal Piemonte, chi ci segue da Torino sicuramente la conoscerà e magari qualche altro ascoltatore no. E quindi andiamo a spiegare dove si trova e soprattutto anche quella che è la storia che si cela dietro a questa imponente basilica che praticamente troneggia non lontano dalla città di Torino. La Basilica di Superga, nota anche come Real Basilica di Superga, sorge sull'omonimo colle a 672 metri sul livello del mare a nord-est di Torino. Fu fatta costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine Maria dopo aver sconfitto i francesi. Per questo motivo viene considerato un monumento celebrativo. Il progetto è dell'architetto messinese abate Filippo Juvarra e risale al 1715. Alla cappella, posta alla sommità dell'omonima collina, si può giungere attraverso strada o servendosi della tranvia Sassi Superga. La storia della basilica risale, pensate, fino al 2 settembre del 1706, quando il duca di Savoia Vittorio Amedeo II ed il principe Eugenio di Savoia, dal ramo Savoia-Soissons, salirono sul colle per osservare Torino assediata dai franco-spagnoli. Vittorio Amedeo, inginocchiatosi dinanzi ad un vecchio pilone, giurò che in caso di vittoria avrebbe edificato un monumento alla Madonna. La storia, beh, la conosciamo. Dall'alba fino alle prime ore del pomeriggio del 7 settembre si scontrarono nei campi presso Lucento e Madonna di Campagna le armate francesi e piemontesi e la vittoria arrise proprio ai piemontesi. Grazie a questo successo nella battaglia, ancora prima della fine della guerra in corso, Luigi XIV, guerra di successione spagnola, Vittorio Amedeo fu incoronato re di Sicilia e sciolse il voto affidando la progettazione dell'edificio al siciliano Filippo Juvarra. L'edificazione della futura basilica iniziò il 20 luglio 1717 e si protrasse per 14 anni. Il ruolo di impresario fu affidato allo stoccatore Pietro Filippo Somazzi, che oltre che di una parte delle decorazioni in stucco, si occupò anche di alcune opere in muratura. Per tutto il periodo della costruzione si arrivava alla sommità della collina, 672 metri, la seconda più alta di Torino, mediante un pessimo sentiero sassoso e tutti i materiali edili venivano trasportati a dorso d'asino. Il 1 novembre 1731, alla presenza del re Carlo Emanuele III di Savoia, il tempio veniva inaugurato con una solenne cerimonia. E proprio la storia vuole che nella primavera dell'anno 1706, Luigi XIV, con un forte esercizio, occupò Nizza e le terre della Savoia con la ferma intenzione di scendere in Piemonte. I piemontesi nel frattempo si prepararono allo scontro. In città furono accumulati milioni di fascine e una grande quantità di tronchi d'albero per formare delle barricate difensive. I boschi intorno a Torino furono tagliati per impedire che si formassero dei rifugi utili al nemico, mentre il selciato delle strade della città fu divelto per evitare il pericolo delle schegge provocate dalle cannonate e fu ammassata una grande quantità di viveri sufficiente ai soldati dalla popolazione per almeno 4 mesi. Il 12 maggio di quello stesso anno, ovviamente stiamo parlando del 1706, l'esercito francese, forte di 78 battaglioni e di 8 squadroni, complessivamente composto di 60.000 soldati, pose l'assedio alla città di Torino, accampandosi nel triangolo formato da Venaria, Lucento e Regio Parco. L'esercito piemontese contava fino a quel momento soltanto su 6.600 unità più 5.000 uomini appartenenti alla milizia urbana. Il divario era dunque enorme. La differenza di potenziale umano e di mezzi bellici era tale da rendere la situazione dei piemontesi praticamente disperata. eppure bisognava resistere. Era in palio la sopravvivenza di Torino e l'autonomia di tutto il Piemonte. Quindi tutto dipendeva dalla capacità di tenuta dei piemontesi, dall'eroismo dei soldati, dal coraggio della popolazione e dallo aiuto promesso dall'Austria con l'invio di un esercito forte di 28.000 soldati sotto il comando del principe Eugenio di Savoia-Carignano. Per 4 mesi Torino fu bombardata. Sulla città piombavano fino ad oltre 8.000 cannonate al giorno. Fu durante questi 4 mesi di assedio che si verificarono fatti di grande eroismo da parte della popolazione e dei soldati stessi. Il 28 agosto 1706 avveniva l'incontro del principe Eugenio con l'allora duca Vittorio Amedeo II di Savoia, poi re di Sicilia dal 1713 e primo re di Sardegna dal 1720. I due condottieri salirono sul colle di Superga per esaminare meglio da quell'altura il campo di battaglia. Constatarono che lo schieramento nemico presentava punti deboli nella zona tra la Dora Riparia e la Stura. Giunsero alla conclusione che solo convogliando gli attacchi in quella stessa zona ci potesse essere una possibilità di successo. Qualche giorno più tardi, il 2 settembre, il duca Vittorio Amedeo II ed il principe Eugenio decisero di recarsi una seconda volta sul colle di Superga. Ed è in questa occasione che, secondo le fonti storiche, i due entrarono insieme nella chiesetta sita sul colle, che fungeva allora da parrocchia per i pochi fedeli della collina. Lo storico Felice Pastore afferma che in quella circostanza, durante una celebrazione eucaristica, il duca ed il principe si accostarono ai sacramenti. Poi venne cantata solennemente l'Ave Marisa Stella. Giunti al versetto "Mostra te esse matrem", mostra di essere madre, Vittorio Amedeo si prostrò ai piedi della statua, quella venerata tutt'oggi nella cappella detta del voto, e fece voto che se la Vergine Maria gli avesse fatto ottenere la vittoria, avrebbe fatto costruire in quel luogo posto sulla cima del colle di Superga un magnifico tempio a lei dedicato. Il tema, peraltro, poi è noto. Il 7 settembre 1706 alle 10 iniziò la battaglia, scontro tremendo con perdite ingenti da ambo le parti, però l'esercito piemontese ebbe la meglio, quello francese fu definitivamente sconfitto. La vittoria liberava Torino e la popolazione da tutte le sofferenze, il Piemonte aveva acquistato in un giorno la sua autonomia. E con la storia della Basilica di Superga noi ci fermiamo, ci prendiamo qualche istante, c'è un piccolo break musicale e poi nuovamente qui, insieme sulle frequenze di Radio Buon Consiglio con Meraviglie d'Italia, per occuparci ancora di un'altra storia, ancora di un altro luogo di culto, di preghiera, di devozione, di marianità, e è nuovamente il nostro programma che vi riporterà davvero a conoscere storie molto interessanti, curiose e, perché no, particolari. Rimanete dunque qui con noi. Ave Maria. Ave Maria, prosegue l'appuntamento con Meraviglie d'Italia qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, c'è Andrea Paleari con voi e quest'oggi dal Piemonte ci rispostiamo in Lombardia, andiamo a Bergamo Alta perché parliamo della Basilica di Santa Maria Maggiore. Dobbiamo dire che più che essere un edificio religioso è veramente una sorta di istituzione, di monumento. La Basilica di Santa Maria Maggiore è una chiesa che si trova a Bergamo Città Alta, in Piazza del Duomo. È stata edificata nella seconda metà del VII secolo. L'esterno conserva le linee architettoniche romanico-lombarde di origine, mentre l'interno è decorato in stile barocco tra il 1600 e il 1700. E dobbiamo dire qualcosa di veramente straordinario, perché ci troviamo in Piazza Duomo e soprattutto, ecco, lo stile architettonico, come abbiamo sottolineato, è di tipo romanico-barocco. L'inizio della costruzione è datata a 1137, la consacrazione avviene nel 1185 e quindi il completamento, va sottolineato, avviene attorno al XVII secolo. Si tratta di un edificio religioso imponente, maestoso, che nei secoli è cresciuto. In origine pensate che la chiesa battesimale della cattedrale di San Vincenzo era sorta accanto al complesso della curia vescovile di Bergamo. La storia della chiesa ed il suo sviluppo architettonico ed artistico è riccamente documentata da atti conservati negli archivi della Fondazione Mia, che permettono un'accurata datazione cronologica completa. Secondo la tradizione popolare, parzialmente suffragata da documenti, la chiesa fu edificata per ottemperare ad un voto fatto alla Madonna nel 1133 dai bergamaschi, perché proteggesse Bergamo dalla peste che si stava abbattendo in tutto il nord Italia, quando a Bergamo era vescovo Gregorio. Ma la chiesa risulta esistente già a partire dall'VIII secolo, come documentato da Mario Lupo nel suo Codex Diplomaticus Civitatis ed Ecclesiae Bergomensis, pubblicato nel 1784. La chiesa è indicata nel testamento di Taidone Gasindio Longobardo di re Desiderio come facente parte della chiesa di San Vincenzo, e dove erano celebrate le funzioni liturgiche nel periodo invernale, e della quale rimangono tracce sotto la pavimentazione dell'abside sud-est. Gli scavi effettuati sotto la pavimentazione sul lavoro appunto a sud-est, con il ritrovamento delle fondamenta della chiesa precedente, confermano le sue indicazioni. Ma il fatto che la chiesa sia stata costruita sopra un tempio pagano dedicato alla dea Clemenza non è suffragato da alcuna fonte. L'iscrizione posta sul portale dell'ingresso meridionale, detto dei Leoni Bianchi, fa risalire la ricostruzione della basilica al 1137 per opera del comacino Magistro Fredo, con la posa della prima pietra da parte del vescovo Gregorio. L'iscrizione sicuramente non riporta alcuni dati esatti, in quanto Lotario era imperatore oltre che re, ed il vescovo si chiamava Gregorio e non certo Rogero. Alla chiesa, che si chiamava di Santa Maria, venne aggiunto maggiore proprio a indicarne la ricostruzione e l'ampliamento. La chiesa infatti non venne ampliata, ma distrutta per essere ricostruita fu appositamente costituito il consorzio della fabbrica per la raccolta delle offerte necessarie e per tutta la loro gestione. Ai lavori del 1137, secondo studi la data sarebbe del 1157, periodo in cui la città era già gestita dalla popolazione, che voleva quindi avere autonomia sulla cappella della città, risalirebbero le parti più antiche dell'abside maggiore, nonché di metà del transetto. Nel 1187 la chiesa risulta non essere ancora ultimata, vi si celebrano però le funzioni alle festività mariane, durante la quaresima si cantava la messa, questo a indicare una collaborazione con i canonici della chiesa di San Vincenzo. L'esterno della chiesa testimonia la sua costruzione in due tempi differenti: la zona absidale, il braccio settentrionale del transetto, e la parte inferiore del braccio meridionale in arenaria grigia dai conci ben squadrati, mentre in arenaria ocra chiara e dai conci piuttosto piccoli nelle parti rimanenti. La pianta originale era a croce greca con 7 absidi, 3 centrali e 4 sul transetto, delle quali ne rimangono 3. L'abside di nord-ovest fu fatta abbattere nel 1472 da Bartolomeo Colleoni per far posto al suo mausoleo. Iniziarono dunque i lavori, che però subirono un rallentamento durante il 1200 a causa di difficoltà economiche. Tuttavia furono completati la facciata cieca e l'atrio. Venne aggiunto un altro portico, sicuramente presente nel 1273-1279, successivamente demolito per la costruzione della Cappella Colleoni, chiamato Porticum Militium, sede della Società di Santa Maria Maggiore, compagnia armata composta di 400 fanti comandati dal podestà. vista, così come una volta indicum, un ambiente con il soffitto a volta, sede il collegio dei giudici. Nella basilica si tenevano anche le assemblee del popolo, secondo una pratica diffusa durante il periodo dei liberi comuni, ma sul finire del 200 la situazione politica cambiò. Bergamo passò ai Visconti e poi alla Repubblica di Venezia. La basilica gradualmente perse il suo ruolo politico-sociale e le rimase solo quello spirituale. Nel 1389 un forte vento distrusse il castello di marmo sopra la porta, dove si trovava anche la statua di Sant'Alessandro in marmo. Il 23 giugno 1449 il Senato ed il Maggior Consiglio di Bergamo affidarono la gestione della chiesa al Consorzio della Misericordia Maggiore, prestigioso sodalizio fondato nel 1265 da Pinamonte e da Brambate, allo scopo di conservare ed arricchire il patrimonio artistico della Basilica. E il 14 marzo 1453 Papa Nicolò V dichiarò esente la chiesa dalla giurisdizione vescovile e dipendente da quella papale. Questo consentì la creazione di scuole di grammatica e musica gratuite per bambini bisognosi a servizio delle liturgie in basilica. Fu solo l'inizio della cappella musicale. Nel 1521 fu realizzato il portale di sud-ovest, detto Porta della Fontana da Pietro Isabello. Il 10 settembre 1574 San Carlo Borromeo iniziò la sua visita pastorale nella città orobica e fu proprio in ottemperanza questa consegna voluta da San Carlo Borromeo che gli affreschi trecenteschi sparirono dalla basilica, iniziando così una profonda opera di trasformazione della chiesa. E noi qui ci fermiamo perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Grazie per averci seguito naturalmente sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Meraviglie d'Italia torna la prossima settimana ancora con altri luoghi di culto, di fede, di spiritualità e di marianità da visitare insieme naturalmente con tutti voi. Buon proseguimento all'ascolto della nostra programmazione. Ave Maria.